quindi appunto finalmente la mossa 57 partite e ricco e proprio per riprendere viva di quanto ho detto finora nella scorsa incontro, avevo cercato di tratteggiare appunto la personalità della fede di Canossa in base a quello che noi possiamo dedurre dalle fonti, dai documenti e soprattutto da Donizone, l'autore della sua biografia, che ho cercato di sottolineare, è una biografia assolutamente elogiosa, da cui però possiamo dare una serie di informazioni. Matilde ha una serie di caratteristiche che la definiscono come donna effettivamente eccezionale, ha la sua, già detto più volte, il fatto di appartenere a una fondamentale dinastia europea, non solamente italiana ma anche germanica, quindi è sicuramente una grande personalità femminile, ma è anche stata cresciuta in qualche modo per esserlo. Dal momento in cui appunto il padre muore probabilmente assassinato, i fratellini muore mentali e rimane con la madre a gestire uno stato, tra virgolette, perché non sa mai uno stato vero e proprio, ma una compagine territoriale fortemente strategica. Perché però appunto Matilde è nella tradizione affiancata a Gregorio VII Enrico IV e perché la locuzione andare a Canossa è diventata per noi proverbiale. Significa di fatto andare a Canossa, è difficilissimo spiegare, significa tornare sui propri passi e implorare il pentimento. Allora, intanto mi perdonerete se vi do qualche dato, però occorre inquadrare una situazione perché si trova a Canossa nel 1077 e 25 gennaio. Gregorio, Matilde e Enrico IV. Chi è Gregorio VII? Gregorio VII, il grande di Soana, diventa papa nel 1073 e sarà papa fino al 1885 con il nome appunto di Gregorio VII. Gregorio VII è famoso per essere il papa che ha riformato la Chiesa. Nella scorsa incontro avevo sottolineato come paradossalmente siano gli imperatori a chiedere una riforma della Chiesa all'interno della quale alcuni vescovi appunto avevano assunto atteggiamenti eccessivamente mondani, soprattutto a Roma, e poi in realtà siano gli imperatori che si oppongono a quella che diventerà la riforma. Perché? Perché Gregorio VII imposta quella Chiesa che diventa fortemente gerarchica, nella quale il capo è effettivamente solo il Papa, e fino a quel momento non era stato così. Tenete presente che fino a quando Gregorio VII non lo stabilisce, gli ecclesiastici si potevano sposare e si sono potuti sposare dall'anno zero, diciamo meglio, da quando nel 300, nella metà del quarto secolo, il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell'impero romano, fino a un momento quasi 700-800 anni, quindi c'è una modificazione profonda della gerarchia ecclesiastica che peraltro appunto gli ecclesiastici per primi affrontano con fatica. Gregorio VII ha creato quella Chiesa fortemente, per utilizzare un termine un po' teocratica, in cui appunto in cima a tutto c'è il Papa che riceve il potere direttamente da Dio. Quindi è una specie di monarchia papale quella di Gregorio VII, che poi sarà quella di Bonifacio VIII che tutti conosciamo, tra l'altro perché è il bersaglio di tutte le accuse, di tutte le peggiori definizioni di Dante nella Divina Commedia. Io qui vi ho portato appunto, questo è un po' un dato, però nel 1075 Gregorio VII emana questo Dictatus Fate. È una serie di disposizioni, quindi ho ricordato quelle più significative. Vedete che il pontefice romano sia l'unico a essere di diritto chiamato universale, che abbia il diritto di deporre e insediare i vescovi, che lui possa deporre gli imperatori, capite? Perché effettivamente per Enrico IV e per i vescovi comunque tedeschi questo tipo di disposizione potesse essere un problema. Che non potesse essere giudicato da nessuno e che possa sciogliere dalla fedeltà i sudditi dei principi in Italia. Questo è importante perché sciogliere dalla fedeltà vuol dire scomunicare il sovrano o l'imperatore e quindi per sciogliere i sudditi. Già l'altra volta dicevo, non immaginiamo dei sudditi bonari, dei sudditi sottomessi. I sudditi, in questo caso, i sudditi importanti, sono i membri delle grandi famiglie dell'aristocrazia, soprattutto tedesca, che continuavano, poiché la corona non era ancora dinastica, ma era elettiva, continuavano a creare una serie di problemi, nello specifico appunto a Enrico IV. Quindi questo è Gregorio VII. Capite bene che all'imperatore, che nel caso è Enrico IV, appunto di Franconia, all'imperatore una situazione del genere non può assolutamente andare bene. Come si collocano le attrici prima del procedimento di Matilde, che ancora c'è quando viene eletto appunto Gregorio VII, e Matilde stessa in questo conflitto, considerando che loro, in teoria, le religie, anziché in pratica, non sono in teoria, erano state per tradizione a lungo una famiglia legata da un vincolo di fedeltà appunto all'impero. Ecco, si collocano entrambe inizialmente cercando di mediare. E in prima istanza, soprattutto Beatrice, perché poi appunto la situazione precipiterà, Beatrice sarà già morta, addirittura assieme alla madre del Coquardo, Beatrice Agnese, la principale che l'altro giorno, cercano di appianare il conflitto tra Gregorio ed Enrico IV. Questo per due anni, tra il 1073 e il 1074, perché anche prima di emanare l'editato Suave, Gregorio aveva rivelato i suoi progetti. Nel frattempo, Beatrice e Matilde appoggiano Gregorio VII, addirittura Gregorio ha in animo di inviare una crociata a Costantinopoli, però, perché a Costantinopoli c'era la chiesa orientale ortodossa, che era in scisma con la chiesa romana. Quindi una crociata che Gregorio VII avrebbe voluto fare non contro gli infedeli, per arrivare a Costantinopoli e provare a realmente sotto la chiesa di Roma, la chiesa ortodossa, anche aiutano Gregorio VII contro i normanni. Vedete che intreccio complicato, noi pensiamo che la mossa è il quarto di Gregorio VII, ma nel frattempo i normanni, che sono gli uomini del nord, sono i vichinghi, nella seconda metà dell'undicesimo secolo sono arrivati in Italia e regionate, e i normanni già nella seconda metà dell'undicesimo secolo hanno di fatto conquistato anche l'Inghilterra e l'attuale Normandia. Ma se voi leggete i testi dei monaci che scrivono 50 anni prima, che scrivono i normanni, che infatti erano poi i vichinghi, come se fossero dei pirati terribili, addirittura saccheggiano Parigi, che è un momento terribile per gli autori che scrivono che è accaduto questo dominio. Quindi Gregorio VII ha cercato, Beatrice e Matilde lo aiutano su tutti i fronti, addirittura c'è una campagna contro i normanni, per cui loro mettono le loro truppe. Ecco, una cosa importante per tutto l'arco della vita di Matilde, dicevo l'altro giorno, non è davvero una guerriera, nel senso che non abbiamo conferma del fatto che combattesse, ma certamente Beatrice prima, Matilde poi, mettono a disposizione del Papa tutte le loro truppe, addirittura un cronista, si chiama Amato di Montecassino, ci dice che intorno al 1075 avevano schierato 30.000 cavalieri, di cui 500 tedeschi, contro i normanni. Anche se poi in realtà tutto questo non ha un grande risultato, perché la campagna contro i normanni non si fa, perché il contingente pisano dei guerrieri di Matilde e di Beatrice si scontra con il contingente dei soldati salernitani, e quindi prima ancora di cominciare a giocare con i normanni c'è uno scontro interno. Questo ve lo dico anche per cercare di chiarire come in realtà quella che sembra una situazione molto, molto schematica, molto vista, sia di una complessità straordinaria, per cui abbiamo lasciato il quarto a lottare contro Gregorio VII, Gregorio VII che mentre lotta contro Enrico IV cerca di sistemare i normanni e cerca anche di andare a Costantinopoli e cerca anche di costruire, ci riesce in questo, devo dire piuttosto bene, quella che diventerà la chiesa, la monarchia papale, quella che poi tutti i commentatori successivi di nuovo diritto ristorante troveranno davvero uno scandalo rispetto a come dovrebbe essere la struttura della società cristiana. Beatrice e Matilde sono con Gregorio, Gregorio cerca, lo dicevo anche l'altro giorno, di riappacificare Matilde col marito Federico Romano Celso. Perché Gregorio voleva riappacificarli? Perché aveva bisogno dell'appoggio di Federico, che era il signore dell'Alta Lorena, presso il quarto. Naturalmente, nel momento in cui Matilde non accetta di congiungersi al marito, il marito che aveva promesso a Gregorio di aiutarlo, ovviamente passa al campo avverso. Quindi ecco perché una delle nove lettere di Matilde, scambiate tra Gregorio e Matilde, riguarda appunto questo aspetto, cioè il fatto che Gregorio insiste perché Matilde torni dal suo sposo, ma Matilde in questo caso non si fa convincere. Per quale motivo si trova la carrozza? Si tratta del conflitto che è passato alla storia come novità per le investiture, che dura peraltro fino a questo concordato di Worms, che ci sarà nel 1122, Gregorio sarà già morto perché Gregorio muore nel 1085. Molto brevemente, cosa sono le investiture? Nel secolo precedente si è affermata la prassi, per motivi anche di controllo territoriale, di attribuire funzioni dei sovrani agli ecclesiastici anche per la parte imperiale, cioè il sovrano e l'eventuale imperatore, comunque il sovrano di Germania, poteva investire in vescovi, appunto, non solamente di un territorio nel quale i vescovi svolgevano anche funzioni di carattere civile, ma appunto anche delle funzioni spirituali. Di fatto erano sostituito in qualche modo, soprattutto in certe zone, soprattutto in certi momenti di crisi, la figura del Papa. Appunto, Gregorio proibisce le investiture da parte imperiale, perché era un'investitura che attribuiva sia il carattere spirituale sia quello politico, ma appunto lo faceva attribuire tutto ai principi e ai re, o comunque ai sovrani, senza un intervento del potere papale, senza un intervento ecclesiastico. È chiaro che se io in anno, insomma, se Gregorio VII aveva in anno di costruire una chiesa fortemente gerarchizzata, una chiesa che appunto vedesse al suo vertice il Papa, che non può essere giudicato da nessuno, che può deporre i vescovi, che può deporre gli imperatori, che può sciogliere i sudditi dal vincolo di fedeltà, allora appunto chiaramente la prima cosa che deve fare è prevedere le sicure e chiaramente l'imperatore Enrico IV, che tra l'anno è ancora imperatore, in questa fase viene eletto imperatore, poi il futuro imperatore, non accetta la cosa. Ecco, vedete cosa fare? Ci sono, qui vi ho messo una serie di date, appunto avevo detto dovrò dare qualche dato, mi sono limitata veramente ai minimi termini, alle minime date, nel senso che c'è un primo tentativo di riappacificazione intorno al 1075, ma non ottiene un grande risultato. Gregorio VII va avanti con la proibizione delle investiture con i soli capuscate e nel 1076, appunto, come vedete, durante questa dieta, questa assemblea degli ecclesiastici tedeschi, Enrico IV depone Gregorio. C'è un documento che riporta un'inventiva dei vescovi tedeschi contro Gregorio, che dice questo: hai riempito tutta la chiesa con lo scandalo gravissimo della convivenza e coabitazione della donna di un altro, a te più familiare di quanto fosse necessario. Qui c'è implicita, ma neanche tanto, un'accusa che naturalmente ha poi perseguitato la figlia di Gregorio sempre rispetto al fatto che ci sia un rapporto illecito tra Gregorio e chi? Una donna che era una donna di un altro, perché era ancora sposata con Federico IV, che è stata più familiare al Papa di quanto fosse necessario. Ma questo è niente, dicono i vescovi. La cosa che ci fa vergognare di più è che tutti i giudizi, tutti i decreti della sede apostolica sono trattati per mezzo di femmine e dunque tutto il mondo ecclesiastico è amministrato da questo nuovo senato di donne. Quindi questi vescovi riuniti a Worms accusano Gregorio, non tanto velatamente, non solo di avere rapporti illeciti, senza specificare, è chiaro, insomma, l'insinuazione c'è. Quindi non solo questo è il problema, che già è gravissimo, ma soprattutto lui si fa dominare da questo senato di Roma, che comprendeva appunto Beatrice e Matilde. Ed è qui che gioca la propaganda antipapale contro Matilde. Ci sono anche affermazioni sicuramente più volgari che troviamo nelle fonti, ed è qui che appunto si innesca uno dei nodi che poi hanno costruito intorno a Matilde una leggenda in questo senso negativa, molto probabilmente, visto che tra coloro che partecipano a questa dieta del 1076, c'è anche Goffredo il Lungo, possiamo ipotizzare che sia stato lui a fare crescere questa calunnia, non sappiamo se sia una calunnia, ma io non posso né dire che lo sia né dire che non lo sia, però poiché non trovo alcuna traccia se non i testi contro Matilde di questa accusa, mi viene da pensare che sia un'accusa abbastanza strumentale. E d'altra parte, effettivamente, quando c'è di mezzo una donna, questa è la cosa che viene fatta sempre, da che è contro tutto. Bene, Goffredo il Lungo, peraltro, viene assassinato nel 1076 a Verona, in Lodovico tornato, e ci fu addirittura chi, insieme a sua volta, che fosse stato Gregorio VII, o comunque fosse stata Matilde, non tanto Gregorio Matilde, ad amare la mano del sicario. Cosa fa Enrico? Cosa fa Gregorio? Perché se non Enrico lo scomunica e scioglie i sudditi dal vincolo di fedeltà, esattamente quello che abbiamo visto prima nel Tano Spade. I sudditi non sono, come vi dicevo, delle bonarie creature che amano il loro signore, che non vedono l'ora di poterlo deporre per eleggere un altro re, e sono soprattutto i sassoni, contro cui la casa di Sassonia, contro cui Enrico IV si trova continuamente a confliggere. I sudditi naturalmente si rivelano in tutti i modi possibili e immaginabili, e quindi per Enrico si apre un problema, che è quello di tenere saldo e sottolineo almeno in Germania, visto che questa scomunica papale lo ha messo effettivamente in una situazione molto complessa. Si cerca di allianare il conflitto tra i due, ma Gregorio VII decide di andare in Germania, anche se molti lo sconsigliavano. Ma prima che Gregorio VII arrivi in Germania, Gregorio VII parte, arriva fino a Mantova, ma nel frattempo a suo volta Enrico IV è sceso in Italia. Tenete anche presente che Gregorio aveva sempre i romani che premevano, aveva una serie di amici a Roma, quindi non è che ripeto il suo solo problema di Enrico IV. Comunque se Gregorio VII decide di andare in Germania per conferire direttamente con gli ecclesiastici tedeschi e così via, nel frattempo Enrico IV una volta decide di scendere in Italia, e quando si trova a Mantova Gregorio viene a sapere che Enrico gli sta venendo incontro con un esercito sottolineo. Quindi è vero che poi Enrico è nato come benedente, ma il suo esercito era per l'appunto nelle vicinanze di Canossa, dove Gregorio decide di rifugiarsi assieme a Matilde e all'abate Ugo di Cluny, che era in quel momento uno degli ecclesiastici più importanti, non è un vescovo, l'abate dell'abbazia di Cluny, che era una potenza straordinaria in quel momento. L'abate e Matilde sono incaricati di gestire le trattative per la riconciliazione, incontrano a Quattro Castella Enrico IV, e dopo quell'incontro possiamo pensare effettivamente che Enrico abbia proceduto alla penitenza. Il 25 di gennaio, per tre giorni, scalzo, con il solo sacerdozio, fa una pubblica penitenza in un inverno che naturalmente le fonti ci descrivono come particolarmente freddo. Però sì, presumibile che comunque il 25 gennaio a Canossa non ci fosse un clima così gradevole. Gli ho riportato Donizone, che era un amico familiare. Questo l'incontro a Quattro Castella. Lui si inginocchia e dice a Matilde: se tu mi aiuti in questo momento, non potrò più combattere, perché il Papa mi ha condannato. O valente cugina, fai che egli mi benedica. E allora la contessa intercede, il Papa le crede, ma vuole che il re in persona giuri fedeltà a lui e alla sede romana. Vedete, di nuovo, è Donizone che non può che parlare bene di Matilde. Però è vero che questo luogo di mediazione è esistito, perché noi abbiamo dei documenti che la testa, abbiamo quelle lettere, abbiamo il fatto che Matilde, se evadire da con Poliprini a trattare, così come aveva fatto con la madre e così come aveva fatto la madre prima da sola, in questo contesto della lotta contro Enrico IV. Il re fece quanto voleva Gregorio, cioè si tende. In quell'anno gennaio aveva parlato più neve del solito, un freddo pungente e intenso. 7 giorni avanti la fine, questo è l'errore di previsione, perché in realtà attraverso i documenti si ritiene che non sia stato il 23 gennaio, bensì il 25, il Papa concesse che venisse a suo cospetto il sovrano, nudi i piedi, gelati dal freddo. A terra prostrato in forma di croce dinanzi al Papa, il re lo supplicò: perdonami, o Padre Beato, o Pio, perdonami, te ne scongiuro. E quindi, che cosa più grossa? Voi qui avete la messa in scena di quella che è una penitenza pubblica. Quindi è vero che Enrico va a Canossa a pentirsi, a cui appunto noi siamo soliti dire andare a Canossa, ma questa è una penitenza pubblica, perché in base alla normativa del tempo, peccati e ribellioni di portata pubblica, e Enrico IV aveva deposto il Papa, quindi è una ribellione abbastanza significativa di portata più che pubblica, direi, questo tipo di peccati prevedeva una penitenza pubblica che seguiva un rituale. Questa è una messa in scena, è una rappresentazione, no? E quindi la durata della penitenza, tanto più lunga quanto più peccato di espiare, era considerevole. Trassaio, i piedi nudi, le lacrime, la prostrazione in forma di croce, la presenza di altre persone che assistano, è una penitenza pubblica. E infatti, assieme a Gregorio VII, ci sono Matilde, c'è l'abate Ugo di Cluny, ma ci sono anche numerosi ecclesiastici, sia di parte più legata all'impero, sia di parte più legata al Papa, che assistono. Quindi è un vero e proprio rituale, nell'ambito del quale Gregorio non può fare altro che perdonare appunto il re, futuro imperatore. Perché? Perché secondo la norma la penitenza pubblica davanti ai militari, se effettivamente sincera, come dimostrato un gesto e dalle azioni in un momento di riconquato, prenderà per forza il perdono. Perché ci si è chiesto appunto, perché Enrico IV decide di ottenere il perdono? Perché la scomunica aveva, che Gregorio VII aveva imposto, aveva sciolto i sudditi dal giuramento di fedeltà, e quindi lui deve essere reintegrato non solo simbolicamente ma anche concretamente, perché come vi dicevo, ai sudditi non era parso vero di poter anche avere la scusa per potersi rivelare a quel re che, essendo stato scomunicato, cioè messo fuori dalla comunione, dalla comunità dei cristiani, non era più tale. Quindi è una penitenza pubblica, Gregorio non può che perdonarlo, tant'è che soprattutto negli ultimi tempi si è sottolineato il fatto che in realtà Gregorio forse avrebbe preferito procedere senza perdonare Enrico IV, o meglio, Gregorio viene messo in qualche modo con le spalle al muro della penitenza di Enrico, non può in alcun modo reagire se non perdonandolo. Enrico ha l'esercito praticamente schierato comunque a sostenerlo, e quindi dopo la penitenza Gregorio scrive ai vescovi tedeschi per informare appunto del perdono ottenuto da Enrico, e scrive loro, insomma, spiega loro che come era andata la situazione, cioè spiega loro: io stavo venendo da voi perché lui aveva annunciato che stava andando in Germania per incontrarli, però in quel momento apprendemmo che il re stava arrivando in tutta fretta, e quindi stava arrivando in tutta fretta per chiederci perdono, quindi noi non abbiamo potuto che accettare quel perdono, perché egli si è prostrato dinanzi a noi, dico a noi perché chiaramente Gregorio VII usa un plurale in un certo modo. Quindi è una penitenza pubblica, è un momento in cui Gregorio VII viene in qualche modo costretto ad agire diversamente da come riteneva di fare, ma è anche un momento di pausa molto breve nell'ambito di una crisi che travagliava la società, che vedeva tutta una serie di attori. L'altro giorno ricordavo anche le città dell'Italia padana e non le città dello Stato canosano che iniziano a rivelarsi contro Matilde. È un momento di tregua in qualche modo, dura pochissimo, ma è anche un momento di tregua. Quindi la nostra è una penitenza pubblica, qui vedete c'è la scena nella quale il re prega la parte e supplica Matilde, quindi Enrico IV che parla Ugo di Cluny da Matilde e di prega e di supplica di intercedere presso Gregorio VII, però ecco, è anche un momento di pausa. Gli dà una situazione che era di una belligeranza totale che poi continua, perché subito dopo in realtà ricomincia la reazione di Enrico che torna in Germania, sistema dei ribelli e di nuovo ricomincia a agire contro Gregorio, sempre con un intervento di Matilde a favore di Gregorio stesso. Addirittura appunto c'è una l'elezione di un antipapa, che era l'antipapa Guiberto, che era l'arcivescovo di Ravenna, con il nome di Clemente III. Quando è che si inizia a utilizzare questa locuzione per parole così familiari? Quando è che Canossa diventa un tema centrale della riflessione sia degli storici, sia anche però appunto diventa abituale come locuzione? È chiaro che lì per lì Donizone per forza parla di Canossa, tra l'altro lui scrive un poema che esalta sia la dinastia sia la barocca di Canossa, quindi che Donizone parli di Canossa non ci stupisce. Quindi ho portato alcune immagini appunto di questo castello. Donizone parla di Canossa, gli autori che sono vicino all'imperatore parlano di Canossa, lì per lì se ne parla, però non è stato questo evento così epocale, è per noi che è diventato un evento molto significativo, ma diventa un tema ricorrente quando con la riforma protestante, cioè quando all'inizio del XVI secolo si ha la nascita di una forma di religione, una cristianesimo diverso che quello protestante, che non riconosce nella Chiesa di Roma la madre di tutte le chiese ed è profondamente radicato proprio nelle terre di Germania. Ecco, a quel punto lì diventa uno dei temi politici fondamentali. Ci sono anche delle opere d'arte che Riccardo il Bacio, Enrico IV, Piero di Gregorio VII, perché è un tema politico molto forte proprio per evidenziare che cosa? La prepotenza, l'arroganza, la perdita di valori sinceramente cristiani che ha caratterizzato la Chiesa di Roma nel corso dei secoli, e invece la purezza della riforma protestante, che infatti il termine stesso protestante esprime la ribellione, esprime la protesta. È Bismarck che nel 1872, a proposito dei rapporti della Germania con la Chiesa di Roma, afferma: noi non andremo a Canossa né con il corpo né con lo spirito, volendo appunto affermare che la Germania non accettava nessuna interferenza culturale, politica e religiosa da parte della Chiesa di Roma. Quindi in realtà, come modo di dire, è un'acquisizione recente per noi proverbiale, per noi familiare, che tuttavia appunto è stata eterna, è stata resa famosa in un contesto completamente diverso, ma in cui però viene utilizzato ciò che è accaduto prima per sostenere ciò che si afferma fuori. Bismarck appunto, sulla scia di una polemica che si è affascinata per secoli, interpreta in questo modo, con un modo orientato, con un modo attraverso il quale, dovrebbe utilizzare un'altra locuzione proverbiale, Bismarck arriva al suo mulino, che utilizza però appunto un evento togliendo dal suo contesto per adattarlo al contesto a lui contemporaneo. In realtà la nostra penitenza pubblica utile per Enrico IV, perché se no non riusciva più a controllare le terre di costituisce e che però serve per appunto garantire un momento di tregua in un contesto davvero molto, molto conflittuale. C'è un tentativo di Bocca Nostra di riunire tutti assieme i vescovi, sia quelli tedeschi sia quelli fedeli al Papa, per appunto riunificare la gerarchia episcopale, ma in realtà Matilde e Gregorio scoprono che Enrico sta andando contro di loro, appunto è una tregua abbastanza effimera, quindi si ritirano nei castelli del Reggiano e nel frattempo appunto Enrico IV dilaga comunque le sue truppe, riesce a dilagare l'Italia padana e anche a convincere alcune città a lasciare lo schieramento matildico per legarsi invece a lui, anche se Gregorio VII preferisce rimanere assieme a Matilde. Cosa accade? Accade che malgrado questa reazione contro Gregorio VII di Enrico e malgrado il fatto che egli fosse stato reintegrato, i grandi aristocratici, dissidenti in Germania eleggono un altro re, quindi fate la complessità. Nel 1077, a gennaio, c'è questo effimerissimo, bellissimo momento di tregua, poi subito dopo ricomincia una situazione molto complicata. I principi tedeschi avevano approfittato comunque della scomunica e il fatto che la penitenza sia operativa loro non interessa, eleggono un altro re che è Rodolfo di Svevia. A quel punto Gregorio non riconosce Rodolfo di Svevia, quindi cerca ancora di mantenere la pace, o comunque cerca ancora di creare un ricordo, ma la situazione va precipitando. E a quel punto lì Matilde si schiera completamente con Gregorio, cioè fino a quel momento aveva cercato di mediare, appunto fino a Canossa, però dopo Rodolfo di Svevia, dopo il fatto che comunque Enrico IV minaccia, continua a minacciare, addirittura trama contro lei, contro il Papa, a quel punto fa un salto di campo definitivo e quindi diventa nemica di Enrico IV. Enrico IV, quindi, appunto a Bressanone nel 1080 elegge un altro Papa e quindi siamo in uno di quei momenti abbastanza frequenti, se vogliamo, nel corso della storia della Chiesa romana, in cui c'è un Papa e un antipapa. L'antipapa è eletto dall'imperatore, che non è ancora imperatore, e continua a fare questo errore, che diventerà, perché infatti viene poi incoronato imperatore da Clemente, e che nel frattempo non solo ha eletto un antipapa, ma anche è anche riuscito a sconfiggere Rodolfo di Svevia, sempre nel 1080. Sempre nel 1080 Matilde fa uno scontro violento con le truppe antigregoriane e subisce appunto questa sconfitta a Volta Mantovana nei suoi territori, per cui cosa accade? Che naturalmente Mantova, che è sempre stata un po' una spina nel fianco, perché la nostra loro capitale è una città che è una città di pace, lo dicevamo nelle lezioni scorse, Mantova di nuovo inizia a diventare un problema per la contessa. Non solo Mantova, ma anche Lucca. Quindi cosa succede? Come appunto con l'effetto domino, nel momento in cui si perde il controllo, perché la situazione va peggiorando, questo era un dominio che si basava, lo dicevo anche nel corso degli altri incontri, che si basava fortemente su un potere territoriale che vedeva queste realtà cittadine così forti. Ecco, questo era uno Stato costruito secondo criteri che nel momento in cui viene costruito sono ormai superati, perché un conto è il X secolo, quando inizia il nono di Matilde, un conto è quando le città dell'Italia centro-settentrionale hanno già una loro autonomia, i primi consoli sono attestati proprio alla metà dell'XI secolo, intorno al 1050, ecco, c'è un lento erosi di questo Stato, figuriamoci nel momento in cui Enrico IV se ne va a trionfare, perché al posto del Gregorio VII è riuscito a sconfiggere il Rodolfo di Svevia e quindi addirittura emana un bando contro Matilde, dichiarandola rea di lesa maestà. A questo punto tutte le città, anche Reggio e Modena, iniziano a non ripetersi comunque a non essere più quei luoghi così legati alla dinastia Canossana che erano stati. Aver letto atto in una domandita era stato la prima carica che aveva quella di vescovo, scusate, di conte di Modena di Reggio. Quando Enrico IV, nel 1080, quindi quasi un secolo dopo, accusa Matilde di aver resa maestà e toglie tutte le prerogative che aveva come la sala dell'imperatore, chiaramente la situazione precipita. Tant'è vero che non siamo pochi documenti per questa fase della vita di Matilde, proprio perché intanto e nel frattempo la vita di Gregorio VII, che si spegnerà nel 1085, diventa sempre più complicata. Anche perché quando nel 1082 Enrico torna in Italia, riesce a impadronirsi di Roma, nonostante che Matilde, per difendere la città, avesse fatto fondere i tesori delle chiese e delle abbazie a lei il soggetto. Cioè nel 1082 l'imperatore, ma ancora l'imperatore, entra a Roma. Quindi 1077 Canossa, ma subito 1077 Rodolfo di Svevia, subito conflitto tra Gregorio ed Enrico. Gregorio viene deposto nel 1080, viene nominato e eletto un altro papa, che è Clemente III. Tra il 1080 e il 1082 Enrico IV conquista tutto, addirittura conquista Roma, malgrado gli sforzi di Matilde, che aveva fatto fondere tutti i beni sacri che arricchivano le abbazie, i monasteri e le soggette. Gregorio VII chiede l'aiuto dei Normanni. Perché? Perché i Normanni, che avevano conquistato l'Italia meridionale, erano diventati vassalli del papato nel 1059. Ed essere vassalli significava appunto avere un ruolo di difesa, ma i Normanni in quel momento non soccorrono Gregorio come gli si aspettava, mentre l'imperatore d'Oriente aiuta Enrico IV. Quindi Gregorio si trova in una situazione di grande complessità. Clemente viene insediato a Roma e può incoronare l'imperatore Enrico IV. Siamo nel 1084. Quindi nel giro di 1077-1084 sono 7 anni, tuttavia nel giro di 7 anni quella che era una situazione che sembrava abbastanza sotto controllo, di fatto va completamente fuori controllo. I Normanni arrivano in ritardo, perché comunque Clemente è stato insediato sul trono, perché comunque Enrico viene proclamato imperatore. Arrivano in ritardo, però cacciano Enrico da Roma e sottopongono la città a un feroce saccheggio. A quel punto Matilde, a sua volta, cerca di prendere delle posizioni, soprattutto nella pianura modenese, e riesce anche a vincere, ma la situazione è ormai appunto mutata in maniera profonda, perché nel 1085 Gregorio VII muore a Salerno. Perché a Salerno, direte voi? Perché? Allora, riprendiamo le fila, perché avevo detto che avrei dato molti dati, ma effettivamente mi sono anche limitata, vi confesserò, perché sono neanche 10 anni davvero pieni di eventi, ognuno dei quali renderebbe un approfondimento. Perché muore Salerno? Perché i Normanni, seppure in ritardo, avvalendosi del loro ruolo di difensori del papato, arrivano a Roma, cacciano Enrico IV da Roma, saccheggiano la città e portano con sé Gregorio, e di fatto è prigioniero, è costretto appunto a seguire fino a Salerno, comunque non lo rimettono sul suolo papale, anche perché dopo che i Normanni lasciano Roma, Clemente III torna a Roma e riprende il suolo papale. Gregorio muore il 25 maggio, non so perché c'è scritto centenario, è stato un errore, ma perché muore in realtà a maggio del 1085, e appunto, come vedete, nella sua tomba c'è scritto: ho amato la giustizia e ho odiato l'iniquità, perciò muoio in esilio. Canossa, Matilde, Gregorio e Enrico, atto di penitenza, atto pubblico, atto utile a Enrico, e effettivamente, se guardiamo ciò che succede subito dopo, prima d'adesso, effettivamente perché riesce a ottenere tutta una serie di successi e perché effettivamente il partito papà prevede, quando la Matilde si è completamente schierata, papà in questo momento in difficoltà. Alla morte di Gregorio VII viene nominato papa uno dei cardinali che circondavano comunque Gregorio con il nome di Vittore III. Clemente III però rimane, quindi abbiamo un periodo in cui si mantiene la coesistenza dei due papi, anche perché Clemente III era stato il vescovo di Ravenna ed era comunque un ecclesiastico di grandissime capacità. Non vorrei che sembrasse che i cattivi sono i papi, i buoni sono Gregorio VII, ma non ci sono buoni e cattivi, perché appunto non sono questi i giudizi che si devono dare o nella sede di narrazione, di interpretazione di ciò che è accaduto, non c'è una valenza morale. Tra l'altro, proprio per il fatto che Gregorio VII propone dei cambiamenti epocali, molti dei vescovi, come dicevo, non erano così convinti, ma anche alcuni degli intellettuali più straordinari di questo periodo nella storia europea creano e offre e propone. Quindi non è assolutamente che Clemente III fosse un papa cattivo perché aveva scelto l'imperatore e Vittore III fosse buono, semplicemente, anzi non semplicemente, perché come avete potuto forse intuire una situazione molto complessa, sono due modi diversi di concepire il ruolo della Chiesa e dell'impero nella società, che esplodono in questo momento e che vedono proprio l'Italia il luogo in cui questo conflitto, un conflitto sia militare, ma un conflitto anche forse soprattutto politico, ideologico, teologico, vedono proprio l'Italia come sede preferenziale. Perché? Perché Roma è appunto la sede di quel papato che da quel momento in cui cerca di strutturarsi e ci riesce comunque per un paio di secoli come una vera e propria monarchia. Vittorio III muore molto presto, perché muore nel 1087, e dopo di lui viene nominato Papa Urbano II, che è un papa famoso anche perché è il papa che ha indetto la prima crociata nel 1095, in questo caso non come appunto la crociata che Gregorio VII avrebbe potuto portare a Costantinopoli, effettivamente per liberare il Santo Sepolcro. E anche qui ci sarebbe molto da dire, perché in realtà il Santo Sepolcro era fruibile, poiché era una musulmana da almeno tre secoli, e naturalmente ci sono dietro motivazioni non solamente di carattere spirituale, ma anche in maniera importante di carattere politico e ideologico. A parte questo, 1087 Urbano II è ricoperto, torna in Italia, e torna in Italia anche per attaccare Matilde. Allora Urbano II le suggerisce un nuovo matrimonio. Ne accennava anche durante l'intervento della volta scorsa, nel 1089 Beatrice, scusate, Matilde sposa, entrambe le donne della nostra si sposano due volte, un giovane rampollo della dinastia più contraria a Enrico IV, che era la dinastia dei duchi di Baviera, e la sposa Guelfo V di Baviera, che era giovanissimo rispetto a lei, lo dicevo l'altro giorno appunto. Siamo nel 1089. Nel 1095 Matilde si separa anche da Guelfo di Baviera. Vi sono una serie di narrazioni che volevo riprendere nel corso dell'ultima lezione, in cui cercherò di definire le varie Matilde che abbiamo visto nei primi quadrimestri. Vi sono una serie di narrazioni che potete immaginare più o meno offensive verso Matilde, più o meno boccaccefe in maniera molto ironica, che hanno fatto pensare che addirittura la propaganda anti-Matilde avesse messo in piedi delle rappresentazioni teatrali che raffiguravano il connubio molto ma riuscito tra quello di Baviera e Matilde. È chiaro che la sposare Matilde alla stirpe più avversa a Enrico IV, che significava che eventualmente quello di Baviera sarebbe stato colui che avrebbe detto i domini di Matilde, ha una dimensione politica assolutamente importante. Malgrado questo matrimonio, gli anni tra il 1090 e il 1095 e anche oltre sono difficilissimi per Matilde, perché Enrico IV le scatena contro tutte quelle forze di cui abbiamo parlato finora. Addirittura, appunto, Enrico IV si trova ad assediare Mantova, dove Matilde è asserragliata, ma sono i cittadini mantovani che molto probabilmente consegnano Mantova a Enrico IV. Quindi scoppiano davvero tutti quegli elementi di conflittualità che erano già presenti, diciamo, quando Bonifacio, padre di Matilde, in realtà sono passati solo 30 anni, si trova a gestire un dominio sempre più ampio e che sono effettivamente e che erano effettivamente inevitabili. Matilde si trova costretta a asserragliarsi nel castello di Montevideo. Siamo nel 1092, Montevideo è una località molto bella, vicino a Bologna. Se vi capitasse di venire a visitare e vedete la rocca di Matilde in cima al monte, effettivamente capite perché Matilde si possa essere asserragliata là, perché è un monte, un monte dedicato secondo le studente, da cui poi si vede tutta la piana, quindi lì effettivamente è un luogo abbastanza imprevedibile. Comunque, quello che è importante è che Matilde attraversa in questi 15 anni dopo Canossa un percorso per cui da recitrice del dominio per il quale è stata chiamata duchessa, da protagonista della scena più bella di Canossa, in cui appunto Enrico va da lei e dice: prego, cugina, aiutami, perché se tu non riesci a convincere Gregorio VII io non posso più combattere. Ecco, da questa situazione appunto si trova a essere asserragliata a Montevideo. Per fortuna, però, appunto, anche Enrico IV ha le sue situazioni di conflitto, i figli si ribellano a loro volta a Enrico IV e nel 1094 la seconda moglie di Enrico IV, la regina Impassede, che è la principessa di Russia, la principessa di Russia scappa, ve lo anticipavo la volta scorsa, e si rifugia presso la corte di Matilde. Ora, per concludere e per riprendere le fila dei vent'anni tra 1077 e 1097, tra Matilde, Gregorio e Enrico, e Matilde che si trova a affiancare altri due papi, però perdendo in maniera sempre più marcata il suo potere. Matilde muore nel 1115. Cosa accade? Accadono appunto tutte le cose che io ho cercato di dirvi fin prima. Quello che è importante è vedere anche e tenere a mente l'evoluzione del ruolo di Matilde, della sua funzione all'interno di questo momento che è appunto ridotto a 20 anni, quindi possono sembrare 20 anni poco importanti, ma che a parte Canossa sono invece importantissimi per come si evolverà il contesto europeo, ma soprattutto italiano dopo. Perché? Perché appunto Gregorio VII pone le basi della monarchia papale. Perché le città dell'Italia centro-settentrionale assumono per la prima volta in maniera molto definita un ruolo fondamentale. Se i mantovani non avessero consegnato Mantova a Enrico, Mantova non sarebbe caduta. Quindi sorgono come elementi essenziali del panorama, in questo caso nostro, del panorama dell'Italia centro-settentrionale, i comuni, e qui che i comuni esprimono la loro prima e forte valenza politica, che tanta importanza ha avuto nella nostra storia, così come tanta importanza ha avuto appunto l'affermarsi della monarchia papale e la presenza della Chiesa di Roma. Quindi in questi 20 anni accadono queste cose e gli stessi papi che gestiscono questi due aspetti, mi limito a questi, ma gli stessi papi che gestiscono questi due aspetti sono poi quelli che appunto indicano, uno di essi indice la prima crociata. E la prima crociata apre che cosa? Apre un universo a quell'Europa che cercava anche di sistemare, per esempio quei normanni, sono tutti normanni quelli che vanno a conquistare all'inizio le terre degli infedeli. E una cosa che ma questi 20 anni, Gerusalemme viene conquistata nel 1099 e nel frattempo Matilde si trova a essere oppressa da Edoardo, si trova a barcamenarsi tra i vari papi, si trova comunque a vivere un'esperienza che non avevano immaginato di poter vivere. Questo è un errore, perché non posso dire che cosa Matilde potesse aver immaginato, però era stata preparata per gestire una certa situazione e nel giro di 2 anni la situazione si accorge. In questi 20 anni succede tutto questo: si afferma la monarchia papale, si affermano i comuni, l'Europa si apre ai rapporti sempre più stretti con il Medio Oriente. In mezzo a una vita passata da essere